Signore e signori, buonasera. Va ora in onda Mercury Comics. Buon ascolto.
Check it out. E rieccoci a Mercury Comics, prima puntata del 2017, sempre da Radio Ponte Digitale, sempre da Casciano Cafranca, che vi parla in l'angoliere, e come al solito abbiamo una scrivania stracolma di fumetti. Alcuni li abbiamo già messi su Facebook, tra poco ne arriveranno altri. Qui c'è tanta, tanta roba di cui parlare.
Sì, e come succede ormai da giorni in tutta Italia, fiocca.
Sì.
Parti col sommario.
Non lo so, non mi ricordo se è questo.
E lui,
ma sei bravo. Avanti.
Lo avete sentito dalla voce, anche in Mercury Comics c'è Mac alla console, come
e diciamo... Mac è capace a fare il tecnico.
Assai.
In poche parole, Mac boom. Questo Santa spazio pace. Pubblicitario è stato offerto.
La musica del sommario dura solo questi 10 minuti.
Allora, parleremo di roba Bonelli in edicola, molto succosa.
Ebbene sì, parte con un Martin Mister di cui abbiamo già accennato qualcosa a Lucca, perché era uscito in pompa magna i 2 primi volumi con cofanetto. Qui c'è il secondo.
Sì, di un Dylan Dog con autori e disegnatori nostri amici.
E anche di questo qui potremmo dire, ma lo diciamo dopo.
E infine Juric, la breve serie sempre legata ad Orfani.
A e questo poi... affianchiamo il quarto numero di Sky Doll.
Voglio dire che l'avete atteso proprio tanto, tanto, tanto. Sto quarto numero di Sky Doll finalmente è arrivato. E come si era già intuito, straintuito, è targato Bau. Dopo questo si passerà a
Lauro Mango, I dolori della giovane libraia.
Per poi scivolare su un altro libro che arriva da Lucca, perché lì l'ho preso dalle calde mani dell'autrice, che mi ci ha fatto anche un simpatico disegno sopra, Fatherland, l'educazione di un terrorista. E poi alleggeriremo un po' il tema con Topolino che arriva in 2 vesti, il Topolino che c'è attualmente in edicola, che fa riscrive Metropolis, e poi Startup, la riedizione di ciò che era già uscito in Topolino, raccolta in Definitive Collection da Panini Comics, il primo di una serie di volumi, penso, o 2 o 3.
2, credo, se mi ricordo bene il numero.
E poi ritorniamo a bomba su un altro fumetto un po' più impegnato, si chiama Thrashed, Derf, Back Derf, in realtà è un nome d'arte, e ve ne parleremo.
Ok. Tecnico, mandaci una canzone breve che poi si va ad iniziare.
Qui avevamo il vostro set di canzoni, ragazzi, quindi
allora partiamo subito con
mi piace la decisione.
Partiamo subito con un ricordo di Princess Leia e quindi New Hope con Green Day. Okay. No, Blink 182, scusate, Green Day sono dopo, perché c'è una storia lunga su Green Day.
No, non ti preoccupare, tanto allora, riusciremo a mettere Green Day in New Hope.
We'll be right back.
Eccoci, partiamo dall'edicola, ogni tanto ci facciamo un salto.
Sì.
Questa volta Dylan Dog, il numero, siamo già al 364,
sì.
Gli anni selvaggi, ha una bella accoppiata di disegnatore, che è Nicola Mari, che abbiamo intervistato,
sì,
a Lucca, e la nostra ormai amicona, sì, Barbara Baraldi, che fa la sceneggiatura. È un numero molto carino, secondo me, di Dylan Dog, in cui si parla del passato, degli anni ruggenti di Dylan Dog, infatti si intitola Gli anni selvaggi.
Si ricorda anche un altro volume di Dylan Dog in cui si raccontava proprio la nascita epica quasi,
sì,
della genia di Dylan Dog.
E in effetti questi racconti sono molto interessanti. Questo parla del passato rocchettaro, sì, di Dylan, e della sua amicizia con un gruppo rock, i Bloody Hell. Non per niente, è il nome di un'esclamazione che ritorna. In questo volume vengono accennate delle cose, tra l'altro una piccola chicca, la nascita della definizione di quinto senso e mezzo. Una cosa che ho trovato molto carina è la differenza di disegno, quindi di modalità di rappresentazione della storia, tra il presente, il passato, quindi la facilità di capire quando è che lui sta raccontando quello che succedeva ai tempi e quello che invece sta succedendo adesso, perché c'è un ritorno di una sua vecchia conoscenza. È una storia molto 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 rock, molto musicale, ci sono richiami continui, a parte che comunque sia, essendo che lui collabora con questa rock band, ci ha a che fare direttamente col rock, ma ci sono richiami continui a musica, canzoni di quel periodo e di una certa qualità. Passiamo a Martin Mister, le nuove avventure a colori. Abbiamo già detto che queste avventure sono praticamente un reinventare Martin Mister, invece che negli Stati Uniti, in Italia, è ringiovanito, non ha gli stessi coprotagonisti perché non ha più Java, ma ha altri che lo assistono nelle sue avventure. Questo secondo volume, L'Elmo di Scipio, è comunque sia una cosa quasi imperdibile per noi, perché è ambientato tra l'altro a Torino.
A Torino, sì.
E quindi ci sono diverse belle visuali, begli scorci, sia della Mole, del Museo del Cinema, di Piazza San Carlo, riferimenti al Museo Egizio, e quindi molto interessante per un torinese. Per chi non è torinese, comunque sia, le storie mantengono un discreto livello di mistero e c'è tanta ciccia al fuoco.
E poi, come si può notare dal costato, quando ci sarà il numero giusto di Martin Mister, apparirà anche la scritta Martin Mister, che evidentemente
dovrà apparire, perché è una miniserie.
Miniserie, esattamente.
Passiamo quindi alla miniserie legata ad Orfani.
Anche Sanata Lucca.
E qua parliamo di Juric.
La cattiva,
per così dire, e cioè quella che ha praticamente mosso tutte le carte in modo da far scoppiare tutto l'evento degli orfani.
Esatto.
Nell'ultima serie, Juric veniva uccisa,
sì,
dalla mocciosa.
In realtà veniva uccisa per suo stesso ordine.
Per suo stesso ordine. Però non sapevamo come la Juric era diventata così com'è. Questi tre volumi lo raccontano, e lo raccontano in un modo splendido. Io devo dire che ho trovato questi tre volumi più belli delle serie precedenti, davvero molto crudi, duri, riferimenti pesanti a problemi pesanti, tipo l'immigrazione, sì, l'integrazione.
Diciamo che si capiva già da Orfani che la Juric non fosse una cattiva tukur, ma una persona che aveva un piano dettato da delle motivazioni e una fortissima, fortissima diciamo, intenzione di metterlo in atto, più che altro quasi spinta dalla disperazione, cioè dalla comprensione che non c'era altra via.
Sì, questa è la sensazione che avevo avuto anch'io. Da questi volumi invece viene anche fuori che sì, aveva delle motivazioni, sì, era davvero...
La carogna.
La carogna. vale davvero la pena di leggerli, sono tre volumi, ci sono parti in bianco e nero e a colori, anche in questo caso per distinguere il periodo attuale e il passato, in questo caso è il passato che è a colori, davvero molto duro, non suggerirei la lettura di questi volumi a dei bambini.
Ho già i brividi, perché considerando la sua soglia di durezza.
E quindi, visto che sono riuscito a essere così rapido, direi che buttiamo su una canzone, se nostro tecnico
prima
ci
agevola. La canzone, ricordiamo anche che Orfani riparte, Terra, ricomincia un'altra serie di Orfani, la quarta mi pare.
Sì, la quarta, dipende se contiamo Juric.
Non contando Juric.
E partirà, mi pare, il 17 gennaio. E quindi
ci siamo, ormai ci siamo.
Agevolaci la musica.
Quale vi interessa? Andiamo giù con i Green Day? La buttiamo lì?
E buttiamo i Green Day, che
sono a Torino i Green Day. E noi ce li ascoltiamo qua.
E Fabio lì.
Walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the
street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up my shadows, only one who walks beside me. My shadow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me.
Ok, passiamo dalla fiction alla libreria.
Sì.
Allora, appena uscito questo volumetto qua, verde, verde di Laura Mango, che si chiama I dolori della giovane libraia.
Sì.
Facciamo un po' di contesto. Laura Mango, che in rete è Nathan Ranga, tiene questo blog che si chiama appunto I dolori della giovane libraia.
Libraia, sì.
Lei è effettivamente una, è libraia. Una libraia, perché nel senso che lavora in una libreria.
È
una
libraia
romana,
nell'intimo, lei.
Sì, una romana trapiantata... trapiantata a Milano, che ha questo a Milano in cui vive con la compagna, una famiglia con due sorelle che saranno, che sono importanti per quello che scrive, perché sono la sorella più giovane legge roba young adult, quindi di riflesso li legge anche lei.
Se li fa raccontare quantomeno.
Comunque, questo qua è un libro di vignette, perché in questo blog è principalmente due cose. Una è la recensione letteraria. Laura Mango legge un sacco di libri.
Qualunque cioè, cosa. Beh, sei libraio, voglio dire.
Direi di sì, diciamo che si aggiorna professionalmente. Infatti. Da questo punto di vista. Legge un sacco di libri e fa delle recensioni, direi, abbastanza interessanti su tutta questa serie di cose. Fra l'altro fra un sacco di generi. Legge un sacco di libri per bambini, legge horror, sì, quindi... legge saggi, legge roba storica.
Legge anche fumetti.
Legge anche fumetti.
Fra l'altro, farne uno.
Fra l'altro conosce Biggio, se per questo.
Ah, ecco.
Sì. E disegna anche.
E disegna anche. Parte del suo blog sono tutta una serie di incredibili vignette sulle cose che succedono in libreria.
E in questo caso è più uno stupidario, se vogliamo.
Non solo, però comunque tutta una cosa di scene veramente, veramente surreali. Tanto tipo qua... Ciao, sto cercando un libro per vacanze, si intitola Eneide, ma la prof non ci ha detto l'autore, spero che basti. Oppure questo qua, ciao, un tizio con la maglietta lavarsi da perdenti, ciao, sto cercando la lettera Lucifero di Seneca.
Voglio quella maglietta.
Oltre a questa simpatica cosa dei personaggi, alcune storie sono vissute proprio in prima persona, altre sono suggerite da altri. Ci sono tutta una serie invece di quelle che sono le recensioni a fumetti dei libri. Cioè di
queste
libri
sul blog, non sul fumetto.
No, ma anche lì ce n'è qualcuna. Ah, mi sì? sembra ci sia... aspetta, che poi confondo 50 sfumature di grigio. Ci sono questi...
Sì, quindi no, qua è per dimostrare che legge davvero di tutto.
C'è 3 metri sopra il cielo. No, allora, queste qua sono principalmente di romanzi trash, quindi c'è 3 metri sopra il cielo, 50 sfumature di grigio, una serie di young adult, eccetera, eccetera, che vengono raccontati e commentati, diciamo.
Mi piace, young adult è una cosa che sa di filosofia e...
filosofia adulta.
esattamente, non l'avevo pensato in questo modo. Comunque, queste qua sono veramente gradevoli, il blog si legge molto bene, lei scrive bene, quantomeno fate una puntata sul blog, guardate le vignette, se questo libro che fra l'altro è edito dalla
001
edizioni.
Sì. Devo dire che io quando l'ho sfogliato mi sembravano dei disegni davvero molto estremamente semplici.
Sì, molto, sì, sono molto essenziali.
Detto questo, invece, è giusto che siano così, perché è proprio il quello che comunicano che è molto divertente. Infatti adesso ce lo stiamo rubando di mano uno con l'altro, perché è davvero molto divertente.
La saggistica la trovo bellissima. Ciao, sto cercando i saggi. Di che argomento? In che senso? Mi serve un saggio, tutti gli argomenti. Mi dica cosa intende per saggi. Intendo quei libricini piccoli, piccoli, sottili. Lavora in una libreria, non lo sa? Interessante, questa non l'avevo mai sentita. Sì, è veramente interessante come sito, perché come libro, come sito, perché è veramente divertente. Sia che mi piacciono le vignette, diciamo, veloci, che quelle che raccontano un libro con calma.
Probabilmente se siete lettori, lettrici di libri, vi fa ancora più ridere.
Sì. Comunque legge anche fumetti, per cui se volete dei suggerimenti, guardateli, perché effettivamente
sul blog
qualche dritto. Sì, anche dei riferimenti molto nerd, perché c'è il lettore Dragon Ball Z, quindi...
Detto questo, secondo me abbiamo avanzato sufficiente tempo per infilarci Sky Doll.
Infiliamoci Sky Doll. Vada
allora,
con Sky Doll.
Come si diceva poc'anzi, abbiamo dovuto attendere svariati anni e avevamo il sentore che sarebbe stato Bao a pubblicare il quarto volume.
Non fosse altro che ha ripubblicato i primi tre.
Però riuscire a convincere Barbucci e Canepa finalmente a finirlo.
Sì, adesso a questo punto io penso che la Bao potrebbe candidarsi per risolvere il problema israele-palestinese. ci siamo
e dare un finale al Trono di Spade, tra l'altro.
Esatto. Quindi immagino che quasi tutti si ritroveranno nel problema che abbiamo avuto il Langoliere ed io, e cioè che noi avevamo i tre volumi ma ce li siamo dovuti rileggere.
Esattamente.
Tutti e tre, prima di leggere il quarto, perché non eravamo proprio ancora freschi di lettura.
Magari è l'età, però diciamo che sono passati dieci anni.
Detto questo, il volume parte da dove ci eravamo lasciati con il volume precedente, La Città Bianca.
Sì.
La protagonista aveva svelato proprio come ultima... nell'ultima tavola di avere, cioè aveva svelato, aveva scoperto,
sì, infatti,
di avere delle capacità taumaturgiche. Era in grado di curare le
di
cose.
Curare le cose, gli esseri viventi.
Questa cosa si diventa praticamente il tema principale della storia del quarto volume, che come potreste intuire da come ho fatto la presentazione, non è l'ultimo volume.
No.
Comunque sia, la storia prosegue sempre con il fondo religioso dei primi volumi, quindi con la papessa che cerca di accentrare su di sé l'interesse di tutti quanti
e vede abbastanza male,
cerca di sabotare ogni altro tipo di religione, e nello stesso tempo i seguaci della sorella della papessa,
sì,
che era stata uccisa, ma loro credono che debba ritornare e presumono che in questa bambola ci sia l'anima
della divinità.
Questa cosa non viene del tutto svelata, ma in parte viene spiegata in questo volume.
È già stata accennata precedentemente, adesso in questo viene spiegata. È abbastanza fanservice l'intera serie, intendiamoci.
Sì.
Però i disegni sono sempre a dei livelli.
Detto questo, infatti, questi volumi qua, a prescindere dalla storia, sono da prendere perché, come eco, sono una gioia per gli occhi.
Sì, decisamente. A differenza di Echo, qui le tinte sono molto più sfumate, non sono colori accesissimi come,
sì,
in Echo, però
la storia è più cupa.
La storia è decisamente più cupa, anche più impegnata, se vogliamo, perché ci sono appunto questi
temi di fondo, infatti, che sono abbastanza impegnativi. Detto questo, scorre piacevolmente questo volume.
Sì. C'è anche un bellissimo gatto drago, bello, bello, bello.
Posso andare con la canzone?
Eh? Vai con la canzone se vuole.
Allora, Cat Stevens, Father and Son.
E c'è un motivo.
Per via del gatto?
No.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Slowly, you're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keep it all. It's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Padre e figlio, Father and Son, questo e quell'altro.
Allora, perché siamo partiti con una canzone che parlasse di padri e di figli? Perché adesso parliamo di Fatherland, educazione di un terrorista, di Nina Bungevac. Nina l'ho conosciuta a Lucca, era uno stand della Rizzoli, da cui il libro è stato pubblicato, Rizzoli Lizard, si è presentata come una signora molto molto gentile e abbiamo fatto due chiacchiere sul fumetto e su come, e anche sulla nostra esperienza radio. Lei era interessatissima a tutto quello che facevamo, diceva che le sembrava incredibile che qualcuno facesse una cosa del genere senza nessun compenso, perché era una cosa che da loro non c'era. Lei vive in Canada.
Anche a noi sembra incredibile.
Caspita, se ci fosse in Canada una cosa del genere, saremmo tutti molto contenti. L'idea di trasferirsi in Canada non è male.
Se ci dessero un compenso, io sarei molto contento.
No? Comunque, detto ciò, il libro ovviamente non l'avevo ancora letto allora, perché l'ho preso in quell'istante, e sapevo di che cosa si parlava, più o meno. Il titolo era abbastanza chiaro, quello che non mi era chiarissimo è che si parlasse proprio di lei. E lei è suo papà, il Feather di Featherland, di cui si parla qui. Lei è, si racconta in questo libro, è la figlia più piccola di una famiglia di 5 persone, tre bambini e 2 adulti, in cui il papà è un terrorista jugoslavo. Il libro è disegnato molto molto bene, e quando parlo di disegno, parlo proprio di disegno, disegno puro, colorazione puntinata o comunque tratteggiata.
È molto scuro, vedo.
Molto scuro, e la storia è altrettanto scura. Adesso non vi racconto tutta quanta la storia, ma perché in realtà la storia in questo libro è lo sfondo in, per raccontare la vita degli, degli jugoslavi che erano scappati dalla Jugoslavia con l'avvento di Tito. E ci sono molte cose che ho trovato interessanti in questo libro. Innanzitutto che attraverso questa storia si è in grado di comprendere la storia jugoslava prima di quella che già molti non conoscono, ma che comunque è un po' più nota, dalla guerra in avanti. Quindi da quando ci sono stati i fatti di Sarajevo e tutto quello che chi ha la nostra età ha vissuto personalmente. Qui si parla di tutto ciò che è accaduto fino a quel momento lì, cioè fino a quando Tito è diventato il presidente dell'intera Jugoslavia, e fa capire come l'odio tra serbi e croati era roba vecchia, molto vecchia, precedente Tito, precedente al re che c'era prima di Tito, di come di fatto la Jugoslavia, come tanti altri paesi, anche il nostro, sia stata manovrata da forze esterne, e di come la ferocia dei vincitori ogni volta tratteggiava l'intera nazione, e quindi come di contro avveniva la risposta di quelli che erano costretti a scappare. Il papà di Nina era appunto, cioè della protagonista, era appunto questo signore che, avendo avuto una vita molto difficile, già lui viene contattato dall'intelligenza che aveva definito e costituito le cellule terroristiche in Canada e negli Stati Uniti, che avevano l'obiettivo di far saltare per aria le basi diplomatiche, le strutture diplomatiche jugoslave. Ovviamente la polizia segreta di Tito non è che stava a guardare, andava a uccidere questi terroristi quando li trovava. Questi terroristi di contro avevano anche l'opposizione, ovviamente, della polizia canadese e statunitense, e quindi la vita di chi sta a fianco a un terrorista non è proprio rose e fiori. E viene raccontata con diffusione di particolari di come a un certo punto la madre, esasperata da una vita del genere, scappi con le figlie perché non ce la fa più.
Ma loro erano consapevoli della sua situazione di terrorista?
No, perché dei tre figli, due, che sono quelli, le due figlie che seguono la madre, erano troppo piccole per capire cosa stesse accadendo. Scopriranno solo un giorno che il loro padre è morto, ma non sanno bene allora, in quel momento.
Sì, più che altro venivano trascurate o si ritrovavano, sì, in situazioni non gestibili.
Sì, infatti, e quindi in realtà sulle bambine pesa poco, è molto il rapporto tra gli adulti che è particolarmente complesso. Quindi il volume è molto molto interessante, non vi aspettate una lettura leggera, perché non è assolutamente una lettura leggera. Io lo accosterei sinceramente al graphic journalism come struttura di volume. Il volume è molto bello, è rilegato anche molto bene. Il costo del volume è di 22 euro, di Rizzoli Lizard. Andate a dargli un'occhiata. E...
argomento talmente serio che non avevo battuta in serbo.
Incredibile, sono scioccato. E quindi ci sentiamo gli ACDC e alleggeriamo adesso.
Belli, meno male.
Ok, ci siamo. Yeah.
E rieccoci a Mercury Comics e dopo aver parlato di terroristi passiamo ai topi.
Sempre la stessa iniziale, ordine alfabetico, sì. Rispettato. Allora, Topolino ecco. In edicola, questo qua che è il numero 3189, ha, come ormai Topolino ci ha abituato, la messa in fumetto, la topizzazione di un capolavoro,
cinematografico.
Qui cinematografico abbiamo sì. avuto quelli letterari, eccetera. Questo qua è Metropolis, che è ovviamente la traduzione, diciamo, di Metropolis, più o meno con le solite atmosfere cupe. Sono Artibani e Mottura che su queste cose si divertono abbastanza, con una storia coerente ovviamente topizzata di tutto quello che era Metropolis di Fritz Lang.
E ogni volta
volendo più semplice, perché almeno ci sono le parole.
Ecco, infatti volevo chiedere, ma è muta o ci sono i balloon senza niente scritto? Poi ogni tanto c'è una didascalia.
Beh, sicuramente apri il fumetto e non partono i doppiatori, quindi effettivamente è muta.
Ma sotto mettiamo la musica di Radio Gaga anche.
È muto nel senso che la parola gliela dai tu, però è la stessa sensazione. Lo puoi leggere in una chiesa come puoi vedere Metropolis in una, insomma, non proprio il luogo più adatto, ma però... non disturbi i vicini.
No, la cosa che a me lascia sempre basito dell'accoppiata Mottura Artibani è che ogni volta che lo vedo in edicola mi dico: lo prendo in edicola o aspetto poi quello grosso?
perché di nuovo sono...
Solo delle... che se me lo fanno in bianco e nero poi sono costretto a uccidere qualcuno.
Parlando di roba grossa, in effetti c'è un'altra cosa che qua è uscita in edizione, beh, grossa, diciamo media.
Media.
Di una serie che c'è stata nei topolini degli ultimi, credo paio d'anni, è arrivata a puntate. E si parla in questo caso di Startup.
Sì, Startup, ovviamente in questo caso il media a cui si fa riferimento è il telefilm di Star Trek, e i film anche. In realtà ci sono anche contaminazioni
di un po' di tutto.
Di uso Star Wars e di altra roba.
Ma soprattutto quanto Star Trek è serio,
sì,
Startup è veramente non demenziale. È. Cioè.
Però è quel demenziale veramente divertente. A me è piaciuto moltissimo Startup perché sia per il pubblico che non conosce magari Star Trek, perché è molto giovane e non l'ha visto, quello classico o una delle sue varie fattispecie successive, sia per chi lo conosce è veramente divertente, perché i riferimenti ovviamente sono fatti da lo sceneggiatore, sicuramente ha visto Star Trek,
e Bruno Enna nel caso,
sì, e riesce a rivedere molti dei dogmi di fede di Star Trek, come il motore a curvatura, quindi diventa il motore a fiondatura,
che è un motore di risulta, fra l'altro, perché non ne avevano uno migliore. Notare
infatti
che Topolino è il capitano Tirk.
Infatti Tirk, e da Tirk, che in italiano richiama molto chi ha le braccia cortine, in effetti c'è questo problema, almeno di un suo avo che ha creato proprio una filosofia.
Per, come si dice, rimediare al fatto che c'è poca energia per tutto, allora li fa andare tutti a piedi,
tutti
con il risparmio, i fogli sono scritti dalle due parti.
Perché non si sa mai, e ci si vanta di questa cosa.
No, non capisco cosa troviate di strano in questo.
Allora... tu che hai antenati liguri fino alla 14ª generazione e scozzesi da parte di mamma.
Quante volte ve lo devo spiegare che i piemontesi sono liguri emigrati verso l'interno perché il mare metteva troppo appetito?
Quindi, Metropolis, se volete prenderlo subito dovete andare in edicola per forza, perché non c'è storia. Se volete aspettare l'edizione relegata, penso a Lucca 2017 arriverà. Se invece...
sempre che, perché c'è anche Frankenstein, quindi magari
è vero,
uscirà un po' di roba. In teoria
potrebbe uscire qualcosa di doppio o qualcosa dovrete aspettare per qualcos'altro. C'è anche un'Isola del Tesoro, credo che
è già uscito
il grosso.
Allora dipende cosa intendi in grosso. È già uscito un rilegato dell'Isola del Tesoro, quella di Turconi
Radice,
posso dire, l'ho comprato.
Ah, ce l'hai, quindi quello c'è. Abbiamo sbarcato.
Sono sicuro che c'è, però non è uscito nell'edizione Panini, insomma, quella più grande,
quella più
media, insomma.
Capisco, quindi quella ce la siamo già giocata così. Invece Metropolis e Frankenstein secondo me sono molto in odore di cartonato.
Chissà se arriverà con quell'edizione tipo PK Giant super cartonata di quelle storie che
qualcosa senza gola. Startup invece, se lo volete prendere, è già uscito in, in raccolta appunto Definitive Collection, che appunto supponiamo sia di due volumi.
Sì, perché questa raccoglie i primi tre episodi, credo siano 5-6, adesso non mi ricordo bene come com'era la cosa, ma
peraltro la Definitive Collection ha parecchi contenuti speciali. E che cosa stanno arrivando dei WhatsApp che ci leggiamo dopo aver sentito la canzone, perché adesso dopo aver parlato di ciò ci sentiamo canzone e poi si torna con un fumetto molto strano.
E quindi lanciamo i Garbage, Only App When It Rains.
Erano i Monnezza.
Esattamente, perché erano i Monnezza? Perché di Monnezza mo parliamo. Allora, qua siamo di fronte a un altro caso alquanto nuovo per Mercury Comics, che è... perché il precedente caso lo vedete su Facebook, perché ci è stato chiesto da un'ascoltatrice di postare l'immagine del libro sulla Jugoslavia di cui abbiamo parlato, stiamo incominciando ad avere un'interazione incredibile con gli ascoltatori. Un ascoltatore...
abbiamo scoperto Facebook.
Sì, la nostra tarda età. Comunque, un ascoltatore mi ha detto, guarda, io ho letto un fumetto che mi è piaciuto tantissimo. Ce l'hai, ci siamo incontrati. E il fumetto in questione non ce l'avevo, in effetti, perché non ho tutti i fumetti che vengono pubblicati.
No,
ma no. No, incredibile. Per quando stai cercando di fare un effetto pandimensionale in casa mia, non ci stanno tutti quelli che escono, quindi... il fumetto in questione si chiama Trashed di Derf Begderf. In realtà Derf Begderf ovviamente è un nome d'arte, adesso ovviamente non troverò mai il nome originale dell'autore, ma comunque
inventalo, tanto nessuno andrà a guardare la quarta di copertina, penso.
No, lo sto guardando io, non c'è scritto punto. Ma Derf Begderf è famoso, molto famoso, per My Friend Dahmer. Dove Dahmer sarebbe un credo definibile un serial killer.
Ah, Jeffrey Dahmer, quello. Il mostro di Milwaukee, quello,
il
che,
mostro di Milwaukee,
quello che metteva le vittime nel frigorifero.
Ecco.
Comunque, secondo me, come nome di battesimo vero, potrebbe avere Fred, visto che è Derf al contrario.
Potrebbe,
sì, potrebbe essere.
Ma adesso è Beck Fred come cognome.
I nostri potenti...
Anche perché Beck Derf.
Backdraft, giusto?
Sei troppo avanti.
Comunque, detto ciò, questo signore ha tenuto per il fumetto di cui vi parlavo prima, è stato nominato come miglior fumetto del 2012 da Time, The Village Voice, The AV Club, The Comixology, Boing Boing, Publisher Weekly, MTV Geek e molti altri. Nel 2013 ha vinto l'Ala Yals Alex Award, nel 2014 ha vinto il premio per rivelazione al Festo d'Anguille e nel 2015 ha vinto lo Yals Award per l'eccellenza narrativa per i ragazzi.
Ce l'abbiamo, si chiama John Begderf.
Ecco.
Derf è però il gioco di parole gioco che di hai parole, fatto, sì. Tu
Derf allo specchio Begderf. Allora, Trashed invece, quello che abbiamo qui è un come definirlo? Un graphic novel sulla spazzatura, ma in realtà su coloro che la raccolgono la spazzatura.
Una specie di super chuck della banda TNT.
Sì.
Il giallo del bidone giallo.
Il giallo del bidone giallo, ma in realtà qui di giallo c'è molto poco. C'è un racconto dal punto di vista di Ned Turbini di quello che è l'uso che gli americani fanno della spezzatura, si parla anche della differenziata, di tutta una serie di fatti che girano intorno alla spezzatura, ma vista da un'ottica molto molto terra terra.
Quindi i fatti che girano attorno alla spezzatura
non lo dire, ti prego,
non lo pensare.
Allora, la storia sembra anch'essa non proprio autobiografica, perché ci ha lavorato solo un anno, ma l'autore è stato per un anno della sua vita un Ned Turbini e quindi si è ispirato a questo. In realtà la storia, che ha dei tratti comici ma molto molto malinconici sullo sfondo, racconta la vita molto molto dura dei Ned Turbini e come loro vengano visti in maniera molto derisoria da parte di tutti quanti e addirittura di molti invidiosa, perché ci si inserisce in piena crisi dei mutui e quindi loro ogni tanto raccontano anche quello, perché si trovano di fronte a una casa dove è pieno di, c'è una montagna di rifiuti e la casa è stata pignorata e i rifiuti sono la vita di qualcuno. E c'è una vignetta in cui un nuovo Ned Turbini dice: no, ferma, non buttare tutto, qua ci sono le foto, in una scatola ci sono le foto di un bambino che sta facendo il compleanno e tante sue altre foto. E il protagonista prende la scatola e la butta direttamente nel compattatore dicendo: sì sì, lascia perdere, poi ti passa, ne vedrai mille così. Quando la banca mette in vendita una casa, i nuovi proprietari buttano tutto, quindi tutto quello che non ci sta nella roulotte viene abbandonato. Quindi è molto amaro in tantissimi punti, però sempre tratteggiando una storia di questo gruppo di Ned Turbini che ha a che fare con problemi burocratici, problemi di corruzione, che alla fine ricadono sempre su di loro, perché ad esempio ci sono le cose grosse che ingombranti che non dovrebbero essere prese da loro, ma siccome il loro capo non è in grado di dire no, loro si devono accollare anche queste cose. La differenziata non la fa nessuno. In realtà poi il volume lentamente descrive tutta una società americana, una società di provincia, in maniera molto accurata, da un punto di vista abbastanza inusuale. Oltre a ciò, l'autore al fondo spiega anche ovviamente da dove ha preso le sue fonti, oltre che dalla sua vita lavorativa. È andato a visitare parecchie discariche. L'ultima parte del libro cerca di spiegare come funziona il ciclo dei rifiuti, come funziona nel mondo e come ne abbiamo grandemente perso il controllo, e manifesta le sue preoccupazioni su come verranno gestiti questi rifiuti, perché siamo oltre il punto di non ritorno già da tantissimo tempo. Per cambiare, lui dice, ci sono voluti 60 anni per farci arrivare a questo punto di sperpero di rifiuti. Non basteranno altri 60 per togliercelo dalla testa, perché comunque è difficile cambiare mentalità, è difficile rivedere tutto quanto in un'ottica più accettabile, però rimane il problema di come vengono gestiti i rifiuti. Nelle ultime pagine, pochissime, sono una quindicina di pagine, lui spiega che cosa si fa nel mondo per gestire i rifiuti e come tutto ciò che lui ha utilizzato per scrivere questo libro, se siano rapporti verbali eccetera, sono grandemente sottovalutanti del problema, perché scritti magari a distanza di 30 anni o scritti con fonti assolutamente risibili. Quindi il problema è molto più grosso di quanto si possa pensare, anche molto più grosso di quanto lui possa aver scritto. È veramente un libro interessante, ben disegnato, ben sceneggiato. L'autore è da Gribaudo, in realtà è perché Gribaudo è diventato Feltrinelli, quindi dietro c'è Feltrinelli, lo trovate quindi in tutte le librerie di Feltrinelli. Dategli un'occhiata, è veramente veramente un bel volume, viene via a €16,90.
Tra l'altro il problema dei rifiuti trattato negli Stati Uniti sembra di parlare comunque di qualsiasi altro paese al mondo, perché sì, non è che noi siamo immuni.
No, mi raccomando, quando l'avete letto, se lo volete buttare via, mettetelo nella carta, per favore.
Ma soprattutto quello che si nota è che gli Stati Uniti sono molto indietro rispetto a cosa si potrebbe pensare nella gestione dei rifiuti, perché hanno un paese sconfinato e possono scavare e buttare dentro.
Ma del resto l'hai detto anche tu, se il capo non sapeva dire non sa gestire i rifiuti.
Infatti, ho sempre paura di questo ragazzo.
Quasi quasi preferivo quella delle battute che non avevamo in serbo.
E quindi
tecnico
si è svegliato con questo
direi che chiudiamo la serata, o no? Abbiamo ancora un ultimo tranche.
Ebbene sì.
Allora, vai con una canzone breve, breve, breve.
È già troppo lunga.
Allora siete stronzi.
È già troppo lunga.
Ma scusa, avevamo detto...
Non farci caso.
Allora, cantiamo tutti insieme lo spazzacamino.
Allora adesso vi mando questo.
Contrade. Oh,
grandissimo classico. Questo me la godo sempre.
Sì, dai, su, lo so. Fate quest'ultimo importantissimo intervento.
Poi canzone, ultima tranche, poi canzone, poi ultimissima tranche, poi saluti forse verso mezzanotte. Va bene, volevamo parlare dell'iniziativa della Cascina Roccafranca per quanto riguarda la proiezione di film. Domenica 22 gennaio, all'ora 21.
Non è della Cascina Roccafranca, è del gruppo Roccafranca Film.
Gruppo
che si appoggia alla Cascina Roccafranca per farlo. Come
Anche noi
ci appoggiamo alla Cascina Roccafranca.
Quindi, domenica 22 gennaio, all'ora 21, in via Rubino 45, ingresso gratuito, ci sarà la proiezione del film La ladra di libri, storia di una ladra di libri.
Ah, carino.
Con regista Brian Percival, attori Jeffrey Rush, Sophie Nellis, Emily Watson. Insomma, è un film che penso sia uscito l'anno scorso, vero?
Sì,
del 2015. Trama velocemente appassionante la storia di Lisa, una bambina di 9 anni fuggita dalle rovine della sua casa nell'angosciante periodo nazista. Aiutata e difesa dai genitori adottivi, trova riparo e certezza fra le pagine dei libri che ruba. Cos'altro dire? Aggiungiamo nel calendario film sempre del gruppo Roccafranca Film l'appuntamento successivo sarà domenica 19 febbraio 2017 alle ore 21 con un titolo che poi diremo perché al momento non c'è ancora, sempre ad ingresso gratuito. Con questo direi che abbiamo finito.
Non ancora.
Perché? Non ancora, attenzione.
Canzone.
Canzone allora, via.
Un altro giro.
No, nessuna canzone.
Che un pezzo veloce. Un pezzo veloce.
Bene, no, perché noi stiamo aspettando, siamo vergognosi perché ci siamo dimenticati un pezzo.
La rete è di una lentezza imbarazzante e quindi vi narrerò una.
No, abbiamo una cosa da narrare, che non vi stiamo dicendo nulla su che cosa accadrà in Cascina Roccafranca, non perché non ve lo vogliamo dire, ma perché sta per nascere una trasmissione che si occuperà di quello. Quella che è la Rock Agenda è diventata una trasmissione intera che verrà trasmessa ovviamente da Cascina Roccafranca. Potrebbe essere che qualche puntata venga anche fatta nella nuova birreria che a breve riaprirà i battenti.
Evviva, quindi sappiate che chi viene in Cascina ha sia la possibilità di andare al ristorante che finalmente in birreria.
Quello che non riusciamo a farvi vedere, ma perché la rete non ci risponde in nessun modo.
Sì, vi ha risposto. Ma
ci ha risposto
un ditone.
Ci ha dato delle pernacchie. Sappiamo che a Modena ci sarà una fiera sabato 14 e domenica 15 gennaio. A Modena
prossimo
fiere.
Weekend.
Sappiamo che a Ferrara.
Io Ferrara.
Ce ne sarà una 7-8 gennaio.
Secondo me si
Comics Land, fiera di Ferrara.
7, ce ne sarà, gennaio, ce n'è stata.
C'è stata perché noi non abbiamo la cabina del dottore.
È vero.
Capisco che possa che ciò creare un po' di confusione temporalmente parlando.
E non abbiamo neanche la macchina del tempo di Doraemon che è molto comoda.
No, attenzione, ci ha finalmente risposto un sito.
Io direi che dovreste cambiare operatore.
Ne eravamo dimenticata una piccina.
Sentiamo. Una piccina, però e dipende se uno la vuole considerare come fiera italiana, visto che si parla di Angoulême. Angoulême quest'anno dal 26 al 29 gennaio, ovviamente ad Angoulême.
Angu cosa? Non dire parolacce.
France,
quindi va a Angoulême
nel bordolese.
Caso.
Beh, prima di Angoulême, quindi
c'era
gennaio,
Modena.
C'era sì, che si chiama il Cosmod Comics and Games.
Preferivo Modena Comics, sai. Poi molto poco.
Ravenna, nonostante tutto, c'è anche il sabato 28 e domenica 29
perché
gennaio.
Perché non può andare da qui, eh?
Posso dire che si capiva di più quando facevamo le vocine io e Morsa? Che si capiva molto di più.
Questo lo dici tu, gli ascoltatori ci hanno tirato dei sassi sulle vocine.
Ed è Ludo Games Ravenna. E poi il 28 e il 29 gennaio ad Arezzo, 17esima Arezzo Comics.
Per i toscani che non vanno a Lucca. Okay,
e poi sabato 4 e domenica 5 febbraio c'è il Festival del Fumetto Milano al Parco Esposizioni Novegro, Milano Linate. E Ferrara, che continua a esserci Ferrara e questo credo che sarà appena prima la nostra prossima trasmissione, Ferrara Comics and Games, Ferrara, sabato 11 e domenica 12, sempre alla fiera di
Ferrara. E vi abbiamo parlato di Lucca perché c'è anche Lucca.
Però quella sarà
dopo la nostra prossima trasmissione, però, ma ve lo diciamo prima perché subito. Siamo troppo avanti. Il 18 e il 19 febbraio, collezionando a Lucca.
Sì, che è la fiera di Lucca per i collezionisti, quindi si parla solo di volumi e tavole di un certo livello.
Infatti. Quindi, se avete i soldi che vi escono dalle tasche, andate.
Adesso incomincio a premere tasti a caso.
Ma potresti far partire una canzone?
No, la sigla, tipo, potresti far partire di coda, perché adesso vi salutiamo, la trasmissione di gennaio.
No, già qui. Dobbiamo salutare.
Ebbene, sì. Ringraziamo Mac che ha fatto un onorevole ruolo di tecnico,
soprattutto perché gli abbiamo messo un po' i bastoni fra le ruote.
Mandiamo il nostro affetto a Steve.
Sì, davvero,
davvero. Affettuosissimo.
Un grosso abbraccio da tutta la redazione, un saluto quindi dall'Angoliere.
Ciao da Jobin.
Ciao da Morsa.
Da Bergaborg.
Andrew. E da Mac che scatta con la sigla.
Ci vediamo a febbraio.
Sigla.
It's over. How'd you like it?
I don't know. I slept through the whole thing.
Well, you didn't miss much.